Buongiorno a tutti. È molto bello essere insieme con voi questo sabato. Che gioia, che privilegio abbiamo. Apprezzo molto mio fratello e mio amico Jonathan per questo invito e da parte vostra voglio esprimere la mia gratitudine per il privilegio di essere qui. Voglio non solo studiare la parola con voi, condividere, ma anche accogliere quello che il Signore sta facendo attraverso di voi come Chiesa qui in Italia e vi saluto da parte della mia Chiesa, Bozeman, Montana. Molte persone amano i Roscheger, Jonathan e la sua moglie, Adriele e sua moglie. E quindi sarebbero delusi se io non desse a loro oggi un saluto da parte della nostra Chiesa. Come sapete da questo studio, seminario, noi studieremo l'Apocalisse. Noi per apprezzare questo libro vogliamo iniziare con il contesto del libro. Sono pensieri che ci introducono alla lettera prima di entrare nel libro versetto per versetto. Il piano è proprio di studiare il libro versetto per versetto lungo tutto il libro, ma abbiamo un'espressione in inglese che dice non trascurare, cioè non perdere di vista la foresta per mezzo degli alberi individui. E il senso è che spesso siamo così colti dai dettagli che rischiamo di perdere il quadro più grande. E perciò ecco il significato e lo scopo di questa introduzione, guardare il panorama più grande. Avete una dispensa e potete consultare la dispensa. Tratteremo questa dispensa oggi e domani e lungo lo studio. Perciò oggi considereremo questa dispensa, parte introduttiva, prima di entrare poi versetto per versetto. Perciò, come potete vedere sulla vostra dispensa, considereremo la letteratura apocalittica. Ci sono diversi tipi, molteplici tipi di letteratura nella Bibbia. C'è la letteratura storica, c'è la poesia. Soprattutto pensiamo nell'Antico Testamento, le scritture ebraiche, abbiamo le epistole, abbiamo i Vangeli, i racconti, i Vangeli che sono storicamente accurati ma non tecnicamente storia, cercano di presentare per noi un ritratto del Signore Gesù Cristo. Quindi quello che ha scritto Matteo è storicamente accurato, quello che ha scritto Marco, Giovanni e Luca, ma non sono strettamente storici a livello di una storia cronologica, perché sappiamo che gli evangelisti hanno scritto il loro materiale per presentare Gesù, quindi è storia selettiva che si concentra su Gesù. Le epistole perciò sono storia didattica, la poesia ha il suo scopo, perciò il libro di Apocalisse ha la sua letteratura specifica, la letteratura apocalittica. Dagli documenti storici la letteratura apocalittica non è unica alla Bibbia. In altre parole, ci sono altri documenti secolari, antichi, che hanno questa caratteristica apocalittica. La definizione della traduzione apocalittica, come vedete sulla vostra dispensa, l'uso dei simboli e delle creature strane per comunicare la verità. Dunque, il libro dell'Apocalisse ricade in questa categoria. Ci sono simboli, ci sono creature strane, e se volessimo categorizzare queste creature e simboli, li categorizzeremo come letteratura apocalittica. Il libro di Apocalisse non è l'unico libro che ha questa letteratura apocalittica, questa caratteristica apocalittica. Per esempio, il libro di Daniele ha parti apocalittici, abbiamo porzioni di Ezechiele, abbiamo porzioni di Daniele, Per esempio, guardate Daniele capitolo 7. Daniele capitolo 7, versetto 17. E io leggerò per noi Daniele 7. Daniele 7, versetto 17. Queste quattro grandi bestie sono quattro re che sorgono dalla terra. Qui ci viene detto specificamente l'interpretazione del simbolo della bestia. Ci viene detto che le quattro bestie sono quattro re che sorgono dalla terra. Questo è di aiuto, è di grande aiuto quando l'autore della scrittura ci dona l'interpretazione della scrittura del simbolo. Non è sempre il caso, ma spesso capita. Così vediamo in Daniele il significato della bestia. Poi al capitolo 8, versetti 20 e 21, il montone con due corna che tu hai visto rappresenta il re di Media e di Persia, il capro irsuto, il re di Grecia, e il suo gran corno fra i suoi occhi è il primo re. Di nuovo, abbiamo la letteratura apocalittica, l'uso dei simboli, creature, usando bestie per predire, per rappresentare qualche realtà. E come sapete, sono sicuro che il libro di Apocalisse ha porzioni di questo. Ma come potete vedere nella vostra dispensa, abbiamo lo stesso che capita in Ezechiele, in Daniele, c'è di più nel libro di Daniele, di Ezechiele, a livello apocalittico, e poi ci sono porzioni di Apocalisse. Dopodiché, arrivato a questo punto, dobbiamo però scegliere o decidere due questioni riguardo il libro di Apocalisse, perché non tutto il libro dell'Apocalisse è composto di una letteratura o caratteristica apocalittica. Infatti diremo oggi, potremo dire, che meno della metà del libro è apocalittico. Infatti i primi due capitoli, o capitoli da 1 a 3, abbiamo delle lettere, capitoli 2 e 3, abbiamo letteratura epistolare, se vogliamo, non è apocalittica. Ci sono dei simboli lì, però i capitoli 2 e 3 sono lettere, letteralmente lettere, scritte a sette chiese. Perciò al numero 2 della nostra dispensa vediamo che, nonostante il fatto che abbiamo letteratura apocalittica, c'è ancora materiale nel libro da interpretare letteralmente. Il motivo che sottolineo questo è perché la maggior parte del cristianesimo oggi sostiene che il libro di Apocalisse non può essere considerato letteralmente, ma è ripieno di simboli e di linguaggio figurativo, e perciò la maggior parte del cristianesimo oggi dice che non si può comprendere il libro, è impossibile comprenderlo, e dunque lo mettono da parte, è impossibile interpretarlo, e quindi viene ignorato, trascurato come libro. Per esempio, quando io stavo lavorando sul mio dottorato, ho preso un corso da un seminario, ho fatto un corso da un seminario negli Stati Uniti, e questo professore di teologia negli Stati Uniti, a questo seminario, molto preparato, il corso consisteva di tutte le zone, tutti i campi della teologia sistematica: cristologia, pneumatologia, lo studio dello Spirito Santo, l'ecclesiologia, lo studio della Chiesa, e siamo arrivati poi l'ultimo reparto della teologia, cioè l'escatologia, lo studio delle ultime cose, della fine dei tempi. E il professore, proprio prima di questo, in tutte queste sezioni della teologia ha insegnato molto bene, ma all'arrivo dell'escatologia ha detto questo: Gesù sta tornando. Domande? In altre parole, ecco tutto ciò che avrebbe detto sull'escatologia. Dopodiché, una sorpresa per me, Poi quello che ha detto dopo era ancora più sorprendente. Non leggere il libro di Apocalisse? Questo era un seminario evangelico, un credente evangelico, uno studioso evangelico. In altre parole, non era un liberale, era qualcuno conservatore di cui noi abbiamo comunione. Lui ha detto, non leggere l'Apocalisse ti confonderà. Lui ha detto, guardate tutti i diversi movimenti cristiani e oltre che hanno usato il libro di Apocalisse per promuovere idee strane. Ovviamente lui ha ragione, molti gruppi, anche sette, nel cristianesimo e al di fuori del cristianesimo, hanno usato il libro di Apocalisse per promuovere dottrine strane. E il motivo di, per esempio, alcuni gruppi, nel caso degli avventisti del settimo giorno, loro si approfittano dell'ignoranza che le persone abbiano del libro d'Apocalisse per promuovere idee strane. Perciò questo professore ci disse in quel momento, non leggete il libro di Apocalisse. Quando volete leggere la Bibbia, leggete il libro di Romani. Io dico, il libro di Romani è fantastico, è incredibile. Il libro di Romani è stato usato da Dio lungo i secoli per promuovere, il Vangelo. Per promuovere il Vangelo. Per non, però non puoi incoraggiare i credenti a dire di non leggere il libro di Apocalisse. Io penso che un professore che dice una cosa così offende Dio. E perciò quando parliamo del libro di Apocalisse dobbiamo parlare di un libro che deve essere interpretato letteralmente. Perciò voglio distinguere i termini qui. Noi riconosciamo tutti che il libro di Apocalisse usa un linguaggio figurativo. Quando diciamo che qualcosa è figurativo, cioè interpretare qualcosa che è figurativo, non è la stessa cosa che dire interpretare qualcosa che non è figurativo. Cioè, quando parliamo di interpretare a livello allegorico, è diverso dall'interpretare a livello figurativo. Un linguaggio figurativo ha un senso, nonostante essendo figurativo, ha un senso letterale. Ma quando parliamo di un'interpretazione allegorica, l'allegorica non ha un'interpretazione letterale, non ha un buon senso, diciamo. Cioè a livello allegorico spesso si dice tu puoi far dire alla Bibbia tutto quello che essa vuole dire. In altre parole, l'interpretazione allegorica spesso non ha nessun fondamento o contenuto biblico. Cioè, la Bibbia può dire quello che vuole, che l'autore vuole che dica, l'interprete vuole. Infatti io dico sì, la Bibbia può essere usata così. Se tu incominci a livello allegorico per dire questo significa questo, ma tu non hai veramente sostanza e fatti biblici, a quel punto puoi anche tu interpretare allegoricamente. Perciò la realtà triste, quando parliamo del cristianesimo nella sua ampiezza, parlo del cristianesimo evangelico, purtroppo molti credenti evangelici non prendono sul serio il libro di Apocalisse. E una parte di questo è che non considerano il libro di Apocalisse a livello letterale, non credono che possa essere interpretato letteralmente, invece lo considerano più allegorico. Tutto ciò che vedono in esso è simbolico e allegorico, angeli, eccetera, non si può capire. Io sto sottolineando questo punto perché mi rattrista il fatto che un libro così significativo come l'Apocalisse, un libro così importante che tanti nel mondo evangelico non ci credono o non lo prendono sul serio. Guardate per esempio Apocalisse 20, siamo sempre nella parte introduttiva per gettare le basi per il resto dello studio. Mi ricordo quando ero al seminario, avevamo un professore in visita. Lui era un uomo, io credo che ancora in vita. È un uomo che ha scritto uno, personalmente per me, uno dei migliori libri, uno tra i cinque libri migliori che credo che è stato scritto a livello teologico. Io non voglio mancargli rispetto, io amo quest'uomo. Per esempio, io ho letto il suo libro, Conoscere Dio, e questo libro mi ha impattato in una maniera incredibile, quindi ho molto rispetto per lui. E quando lui si è presentato a parlare al nostro seminario, lui si è presentato nella classe nel parlare sul tema dell'escatologia. Il professore nostro ha invitato lui a parlare sull'escatologia. Lui ha iniziato nel guardare Apocalisse 20, ha letto il versetto 1, poi vidi scendere dal cielo un angelo dal cielo e lui disse: questo non è un angelo, questo è il Signore Gesù Cristo. Questo è Gesù che scende sulla terra a livello della sua incarnazione. Ma noi sappiamo che Gesù si è incarnato, è sceso sulla terra, ma Apocalisse 20, versetto 1, non parla dell'incarnazione di Cristo. Lui perciò ha detto: questo non è un angelo, e vedete, lui stava allegorizzando, non stava prendendo il versetto letteralmente. Perciò poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano, disse: questo non è un angelo, non ha veramente una chiave, e non c'è una catena, e non c'è un pozzo dell'abisso. Nella sua opinione, lui poi successivamente ha interpretato, secondo la sua opinione, quello che significavano questi significati, allegorizzando. Poi scese al versetto 2, egli afferrò il dragone, il serpente antico, e il professore ha detto: questo versetto 2 è un riferimento al fatto che Gesù è morto sulla croce e ha sconfitto Satana. Di nuovo, io credo che Gesù è morto sulla croce e ha sconfitto Satana, ma questo versetto non parla di questo. È proprio arbitrario, perché di nuovo si sta allegorizzando. Perciò lui dice: non sono letteralmente mille anni. Versetto 3, e lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i mille anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo. E poi lui proseguì, e non vi devo dare tutti i dettagli, ma continuò a sostenere che questo non significa mille anni, non significa la fine dei tempi, ma parla di quando Gesù è stato crocifisso sulla croce e il fatto che Satana oggi è legato, è strano, Satana oggi è legato, come spieghiamo tutto il male che compie Satana oggi? Perciò sarcasticamente, scherzosamente diciamo: ma se Satana oggi è legato, allora la catena è molto lunga perché sta causando tanti danni. Perciò faccio solo queste illustrazioni non per mancare rispetto a un uomo che è un teologo, che ha scritto un libro che era di grande utilità per me, Conoscere Dio, ma io in quel corso, quando ascoltò lui parlare su Apocalisse 20, ho pensato: ma come ti permetti a dire che questo non è letterale e tutto è allegoria? E dunque, come possiamo sapere che la tua allegoria è vera rispetto ad altre allegorie? Perciò, quell'approccio al libro di Apocalisse scredita, squalifica, se vogliamo, il libro di Apocalisse e porta molti credenti a dire: ma l'Apocalisse non si può capire, non sappiamo cosa vuol dire per menzione dell'angelo, mille anni, quindi non possiamo sapere, tutto vago, e dunque è quasi un indovinare. E questa è una tragedia. Perciò al capitolo 20, per esempio, come sapete voi, il modo in cui Dio sottolinea qualcosa nella sua parola è quando ripete quella parola. Anche l'espressione di Gesù, in verità, amen, amen, è un modo ebraico per sottolineare qualcosa. Quindi se tu dovessi leggere il libro di Apocalisse per la prima volta, e leggi al versetto 2 che Satana è legato per 1000 anni e al versetto 3 affinché non seducesse più le nazioni per 1000 anni. Poi al versetto 4 poi vidi che Gesù e i santi regnarono per 1000 anni e poi al versetto 5 di nuovo leggiamo dei 1000 anni. Al versetto 6 di nuovo leggiamo loro regneranno con lui per 1000 anni. Poi all'inizio del versetto 7, quando finirono gli 1000 anni, devi essere proprio ottuso per non riconoscere che la ripetizione dei 1000 anni, eppure la maggior parte del cristianesimo, sto parlando di cristiani conservatori, molti dicono questo non vuol dire 1000 anni. Perciò io sottolineo questo punto, perché nella dispensa, punto numero 2, il libro dell'Apocalisse deve essere interpretato letteralmente. Sì, ci sono simboli e c'è un linguaggio figurativo. Per esempio, al capitolo 20, nessuno negherebbe che il dragone fa riferimento a Satana. È molto chiaro dal testo, quindi ci sono simboli, ma questi simboli hanno un significato letterale dal contesto e a loro non si può associare qualsiasi significato. Uno dei motivi per il quale Dio intende che il libro d'Apocalisse sia interpretato letteralmente e che lui menziona dei dettagli specifici che non hanno senso se tu non li interpreti letteralmente. Per esempio, c'è una frase che viene ripetuta spesse volte, c'è la frase tempo, tempo e metà tempo. Tempo per due, un altro tempo e poi metà del tempo. E quindi parliamo di 3 e mezzo, 3 tempi e mezzo. Ma se avessimo soltanto questa frase, questa espressione, 3 tempi e che cosa? Tempo, tempo per 2, per 3 tempi e mezzo. E in Apocalisse 13:5, questo tempo, 3 anni e mezzo, sono 42 mesi, ci viene detto. Quindi un tempo, 2 tempi, 3 tempi e mezzo uguagliano a 42 mesi. Poi Apocalisse 12, versetto 6, lo descrive come 1260 giorni. Perciò Dio è un Dio di grande grazia, perché non solo ripete le frasi, ma le descrive e le elabora in modi diversi affinché le comprendiamo, per sottolineare che nel futuro ci sarà un tempo di 3 anni e mezzo, nel futuro che verrà, di tanta tribolazione. Questi 3 anni e mezzo fanno parte, come vedremo nell'Apocalisse, di 7 anni divisi da 3 anni e mezzo e 3 anni e mezzo. Gli ultimi 3 anni e mezzo sono, dalle parole di Gesù, un tempo di guai mai visto sulla terra. Ecco perché Dio specifica tempo, tempi e tempo e mezzo, 42 mesi, 1260 giorni, perché quei giorni, quei mesi, quei 3 anni e mezzo saranno un tempo come mai conosciuto prima, la terra ha mai conosciuto prima. Perciò il mio punto è, voglio sottolineare fortemente che il libro di Apocalisse deve essere interpretato letteralmente. I simboli anche devono essere interpretati letteralmente, nel senso che hanno un significato letterale nel contesto. Non possono significare quello che penso io, che pensi tu. E a proposito, noi tutti capiamo che il linguaggio, la lingua, noi parliamo così, la comunicazione si svolge così. Ogni cultura, ogni lingua ha delle espressioni, delle frasi che hanno, o simboli che hanno un senso letterale. Perciò vi darò uno dall'inglese, non so se si traduce in italiano. In inglese spesso diciamo, subito dal momento che questa riunione si è conclusa, io devo correre per strada, diciamo. La traduzione non si traduce letteralmente. Tuttavia capiamo il senso. Tutti capiscono che nel momento che io devo correre per strada, nessuno sta pensando che dopo la riunione io incomincio a correre. Significa, tutti capiscono il senso logico, che io ho un altro appuntamento, devo sbrigarmi, in altre parole. Ogni lingua, ogni cultura usa un linguaggio figurativo, non è aperto a una dozzina di interpretazioni. Ecco, così è col libro d'Apocalisse. Sì, ci sono dei simboli, alcune volte c'è un linguaggio figurativo, ma quel linguaggio, quei simboli hanno un significato letterale, e il nostro dovere è di capire cosa significa. E qui è la cosa più bella da tutto questo: spesso i simboli o quel linguaggio figurativo vengono addirittura interpretati, spiegati dal contesto stesso o da altre parti della Bibbia. Mi ricordo anni fa, alla mia scuola biblica, uno dei professori, insegnando Apocalisse, ha dato a noi un compito, e il compito riguardava leggere l'Apocalisse e sottolineare tutti i simboli, e poi devi andare lungo tutta la Bibbia e scoprire dove quel simbolo appare in altre parti della Bibbia e cercare il suo significato. Era un grandissimo compito, perché per esempio l'idea di Satana come dragone, abbiamo studiato lungo tutta la Bibbia dove appare il termine dragone e come viene usato dragone. Viene usato secondo un proprio dinosauro, ma spesso abbiamo scoperto che spesso quando si parla di dragone nella Bibbia è usato in senso figurativo, parla di qualcosa, qualcuno feroce, in altre parole. Perciò il mio punto è semplicemente che il libro di Apocalisse non è sì difficile quanto pensano molti credenti, non è così complicato. Sì, ci sono simboli, sì, c'è un linguaggio figurativo, ma spesso questo linguaggio è interpretato nel testo stesso, in Apocalisse o in qualche altro libro della Bibbia. Dunque, non siate intimiditi dal fatto che il libro di Apocalisse non si può comprendere. Questo è una moda tragica, un'abitudine, se vogliamo, tragica nel cristianesimo. Un altro esempio per me che sottolinea sì potentemente l'intento di Dio affinché lo prendiamo il libro sul serio, guardate Apocalisse 21. Questo esempio quasi ci fa ridere. Apocalisse 21, qui parliamo nella sezione del libro che parla della nostra casa dimora futura, i nuovi cieli e la nuova terra, la capitale, la nuova Gerusalemme. E Giovanni ce lo descrive in Apocalisse 21 e 22, i nuovi cieli e la nuova terra situati in Gerusalemme. Mentre descrive questo, ha un angelo che lo guida, l'angelo gli fa da guida per mostrargli la gloria di Gerusalemme, della futura Gerusalemme. E mentre leggiamo al capitolo 21, versetto 16, dice: e la città era quadrata e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna ed era 12.000 stadi la lunghezza, la larghezza e l'altezza, erano uguali. Qui vediamo che l'angelo, la nuova Gerusalemme, che è la capitale dei nuovi cieli e della nuova terra, è un cubo, e il suo spessore a livello d'altezza e a livello orizzontale, la nuova Gerusalemme sarà in eternità, nell'eternità sembra che sarà sospesa tra i nuovi cieli e la nuova terra, quindi non sarà sul pianeta Terra come Roma o la città di Gerusalemme attualmente, ma la futura Gerusalemme sarà sospesa tra il cielo e la terra, e quindi sarà un cubo e avrà delle mura. Versetto 17 misura le mura 144 cubiti. Ascoltate l'espressione: a misura d'uomo adoperata dall'angelo. E guardate questo versetto, quasi ha un senso d'umore qui Dio, potremmo pensare, perché Dio dona le misure precise, sono misure precise dell'uomo, ma poi dice sono anche le misure precise di un angelo, cioè sia le misure dell'uomo sia le misure dell'angelo. È come se Dio ci stesse dicendo: a me non importa che sia l'uomo o un angelo, questo deve essere interpretato letteralmente. Le misure degli angeli, le misure degli uomini sono le stesse cose, perciò le pareti, le mura hanno lo stesso senso letterale. Questo è un esempio, ma vedremo tantissimi esempi lungo il libro che dimostrano che Dio intende che questo libro sia preso letteralmente, interpretato. Se Dio ripete 1000 anni in 7 versetti, quindi c'è una misura letterale. Se dà delle misure riguardo la futura città, sono letteralmente quelle misure. Se parla di 1260 giorni, se parla di 3 anni e mezzo, significa proprio quello che dice. Ecco degli esempi che riguardano l'intento di Dio per questo libro. È apocalittico in alcune parti, mi rendo conto che mi sto ripetendo, ma non portatevi a pensare che perché è apocalittico è tutto allegorico. È solo basato sul suggerimento, l'opinione di chiunque. Non è vero. Non puoi farlo onestamente con il libro dell'Apocalisse, facendo così, interpretandolo allegoricamente, come qualsiasi libro della Bibbia. C'è un significato letterale e il nostro compito di ritrovare questo significato letterale, che può essere sostenuto, accompagnato da simboli. Perciò il nostro compito è di capire questo senso letterale e difenderlo, spiegarlo, sostenerlo. Non puoi dire semplicemente: beh, questo è ciò che vuol dire per me. Non risponde alla domanda. Non è quello che significa per te o per me, è quello che significa, punto. Perciò non possiamo approcciarci alla Bibbia in una maniera sì soggettiva, allegorica. E nessuna parte della Bibbia, specificamente il libro dell'Apocalisse. Perciò cosa abbiamo ricoperto finora? Sulla dispensa numero 1 ci sono delle sezioni apocalittiche in Apocalisse. È un genere letterario specifico nella Bibbia. Ci sono simboli nella letteratura apocalittica, ma che hanno dei significati letterali. Dunque, numero 2, nonostante il libro di Apocalisse deve comunque essere interpretato letteralmente. Abbiamo parlato di tempi e metà tempo, che sappiamo significa 3 anni e mezzo. Sappiamo perché Dio ce lo dice in vari modi, 42 mesi, 1260 giorni. A proposito, il calendario ebraico tutti i mesi usa col secondo mesi di 30 giorni, perciò quando hai 42 mesi, in molte parti nel mondo invece usiamo un calendario che usa 31 giorni febbraio, 30 giorni a marzo. Invece nel calendario ebraico in 12 mesi all'anno sono 30 giorni e spesso hanno, quindi col loro calendario, perciò precisamente segue una misura, un metro di 30 giorni per 12 mesi. Perciò questo uso e riguardo questo modo di misurare il tempo deriva da un passo molto importante, che è un passo fondamentale per il libro dell'Apocalisse. Perciò voglio considerare questo passo, Daniele 9, versetti da 24 a 27. Daniele 9, da 24 a 27, noi lo commenteremo gradualmente affinché lo comprendiamo molto bene. Come un'illustrazione come indicazione per mostrarvi quanto sia importante questo passo, sareste interessati a sapere che molti seminari, quando insegnano l'escatologia, insegnano sia Daniele 9, 24, 27 e sia il libro dell'Apocalisse insieme. Lo chiamano Daniele Apocalisse in senso inglese. In altre parole, uniscono i due libri. Questo è un passo, Daniele 9, 24 a 27, mentre considerate Daniele capitolo 9, voglio ricordarvi quello che Gesù ha detto in Matteo 24, il discorso sul Monte degli Ulivi. Gesù ha detto: quando voi vedete l'abominazione della desolazione, l'abominazione della desolazione, quello di cui parla il profeta Daniele. Quindi quando Gesù parla del futuro, della fine dei tempi, cita Daniele e chiama Daniele un profeta, perché Daniele stava profetizzando del futuro. Perciò Gesù dice: quando voi vedete l'abominazione della desolazione descritta da Daniele, situata sul luogo santo, a quel punto fuggite. Quando voi vediate quell'evento descritto da Daniele, e se sei in Israele e sei un giudeo, devi fuggire, perché sarà un tempo di tenebre per te, che è una dichiarazione grandiosa considerando l'Olocausto. E Gesù dice: sarà peggio, sarà un tempo di tenebre mai visto prima, come non l'è mai stato prima. Dunque Gesù ha preso il libro di Daniele, ha considerato il libro letteralmente, ha insegnato il libro, se vogliamo, letteralmente, e quando lui fa riferimento all'abominazione della desolazione, accade proprio in Daniele 9, da 24 a 27. E perciò noi dobbiamo comprendere questa profezia in Daniele, perché questa profezia questa profezia stabilisce il contesto per Apocalisse, e Giovanni dipende, se vogliamo, da questa profezia quando parla del tempo, 3 anni e mezzo, tempi e un tempo e mezzo, quando parla di 42 mesi, 1260 giorni. Giovanni sta prendendo questo passo, a questo riferimento in mente. Dunque Daniele al capitolo 9, nei primi 19 versetti, Daniele sta pregando per il suo popolo, sta pregando per Gerusalemme. Daniele sta supplicando il Signore che la sua gloria si manifesti attraverso Gerusalemme ed Israele. Mentre Daniele prega, come sappiate, Daniele non sta in Gerusalemme, sta in Babilonia. Lui sta in Babilonia a causa della ribellione del suo popolo. Dio aveva avvisato i giudei: se vi ribellate a me, se siate disubbidienti, vi espellerò dalla vostra terra. E Dio lo ha fatto. Dio ha permesso i babilonesi di venire, invadere, 3 invasioni, il primo l'anno 586 prima di Cristo, il Tempio fu distrutto, e in quel momento, anche prima dell'anno 586, Daniele fu preso in cattività con i suoi amici. Daniele dunque è in esilio per tanto tempo e sta pregando, pensa: Dio, quanto tempo durerà il tuo castigo verso di noi? Quando adempierai le promesse che tu hai fatto ad Abramo, a Giacobbe, Isacco, riguardo il tuo popolo? E Dio, con grande grazia, risponde al grido di Daniele in questa profezia incredibile. Io credo che il signor Isaac Newton ha detto che la verità del cristianesimo si può descrivere e sostenere semplicemente da questo passo, Daniele 9, da 24 a 27. Dunque, di che cosa consiste questa profezia? Versetto 20, Daniele 9, Daniele dice, mentre pregavo, l'angelo Gabriele arriva a lui e Gabriele risponderà a una domanda che Daniele ha, domanda proprio profonda del suo cuore. La domanda è: quanto tempo, Signore? Quanto durerà questo castigo nei confronti del tuo popolo? Quindi Daniele è preoccupato, è in agonia. E perciò al versetto 22 Daniele viene detto, l'angelo Gabriele gli dice, Daniele, io sono venuto perché tu possa comprendere. Daniele viene detto, Daniele, io voglio che tu comprenda questo. A proposito, e un altro, diciamo, punto tra parentesi, possiamo dire per via d'applicazione, Dio vuole che noi comprendiamo la profezia, non ci ha donato la sua Bibbia affinché noi la possiamo ignorare la profezia. Se Dio ci ha donato la scrittura, se Lui ha detto qualcosa, vuole che noi la comprendiamo. Non vuol dire che è tutta facile, ci sono delle parti difficili, però per un professore di teologia nel dire alla sua classe, al seminario, non leggete il libro d'Apocalisse, è assurdo. Dio ha scritto il libro perché lo leggessimo. Quindi a Daniele gli viene dato dell'informazione affinché possa comprendere. Ecco quello che ci viene detto, versetto 24. 70, la mia traduzione nell'inglese dice 70 settimane. 70 settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città. Nell'ebraico letteralmente vuol dire 77. Non è 70 settimane. Se comprendiamo settimane, secondo settimane dell'anno, non settimane del giorno, ma letteralmente 77. Come possiamo sapere che qui le settimane fanno riferimento a anni e non giorni? Guardate alcuni versetti più tardi, quando Dio vuole menzionare settimane riferendosi ai giorni, non dice 70 o 77. Al capitolo 10, versetto 2, dice: in quel tempo io, Daniele, fece cordoglio per 3 settimane intera. Letteralmente in ebraico vuol dire settimane secondo, basati su giorni. Quindi quando Dio parla di giorni, di settimane composte di 7 giorni, specifica 7 giorni. Ma al capitolo 9, versetto 24, lui dice invece 70 settimane, 70 periodi di 7 anni sono fissati per il tuo popolo e la tua santa città. Quindi la prima frase ci dice 3 cose importanti riguardo questa profezia. In primo luogo è per il tuo popolo, Daniele. Chi era il popolo di Daniele? Ovviamente il popolo giudaico. Questo è per Israele, questa profezia è per Israele, prima cosa. 70 periodi di 70 sono determinate per il tuo popolo e per la tua santa città, chiaramente Gerusalemme. Dunque, quindi, qual è questo periodo 70 di 7? Cosa compierà? Cosa succederà dopo questo periodo? Ci viene detto in 6 dichiarazioni che presentano lo scopo, per cessare la perversità, per porre fine al peccato, per portare la giustizia. Abbiamo 6 scopi qui nel passo. Se volessimo sottolineare alla fine del versetto 24, se vogliamo sottolineare, sintetizzare, alla fine di questo tempo Israele non sarà più in sottomissione, in cattività. Israele, o se volessimo mettere a livello della salvezza, Israele verrà salvata. Alla fine del versetto 24 abbiamo i 6 scopi. Per espiare l'iniquità e stabilire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia, per ungere il luogo santissimo. Ecco, il senso qui è che il vostro popolo, il tuo popolo, alla fine di queste 70 settimane, il tuo popolo non sarà più in schiavitù. Questo è il punto. Alcuni studiosi sottolineano 3 scopi qui. i primi tre scopi furono compiuti alla prima venuta di Gesù, e gli altri tre dei sei scopi qui al versetto 24 verranno adempiute alla seconda venuta. In altre parole, durante la sua prima venuta Gesù ha posto fine alla trasgressione sulla croce. Cosa ha detto? È compiuto, ha risolto il peccato, ha portato la riconciliazione per l'iniquità. Ma durante la sua seconda venuta lui adempierà la giustizia eterna, Israele sarà salvata, lui sigillerà la profezia. In altre parole, non avremo più bisogno della profezia, perché adesso tutta la profezia che indirizza la salvezza di Israele sarà realtà. E per ungere il più santo, luogo santissimo, ci sono vari modi di tradurre questo nelle traduzioni, però il punto è il ungere il luogo santissimo e di riconoscere Gesù come re al di sopra di tutta la terra. Dio è re al di sopra di tutta la terra. Perciò alla sua prima venuta Gesù ha adempiuto i primi tre scopi alla fine del versetto 24, e alla sua seconda venuta lui adempierà gli ultimi tre. Dopo 70 periodi di sette, ecco quello che succederà, ecco ciò che accadrà. Ora, se Dio ci avrebbe detto soltanto questo, sarebbe rimarcabile, ma il pensiero diventa ancora più specifico. Versetto 25, sappi dunque e comprendi bene dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme. Fermiamoci qui. Dunque, Gabriele dice a Daniele, vuoi sapere quando inizierà questo periodo di 77 e quando l'ordine viene dato per restaurare Gerusalemme? Ma noi sappiamo quando questo è avvenuto, perché è un evento fisso nella storia, è iniziato con il decreto in Neemia 2, quando l'ordine fu dato agli esuli ebrei di tornare e ricostruire le mura di Gerusalemme. Il giorno era il 5 marzo del 444 avanti Cristo. Perciò Gabriele dice l'inizio di questa profezia di 77, e a proposito, fate la matematica, 70 per 7 uguale 490, 90, 490, non parliamo di settimane caratterizzate da giorni, no, questi sono 490 settimane, anni, definiti da anni, quindi parliamo di 490 anni. Più tardi vedremo più prove, non voglio che lo accettiate soltanto senza la sostanza, senza le prove bibliche, ma intanto adesso rimaniamo sul 490. Alla fine dei 490 la ribellione di Israele cesserà, Israele non sarà più in ribellione. A proposito, uno dei motivi perché sappiamo che questo ancora non è stato adempiuto è perché oggi Israele è ancora in ribellione. Io sono stato in Israele 12-13 volte ormai. Israele è ancora incredula come nazione. Molti credenti non sanno che i giudei religiosi sono l'estrema minoranza in Israele. Molti giudei sono secolari, alcuni sono anche atei, sembra proprio una contraddizione. Alcuni sono giudei tradizionali, celebrano la Pasqua, come tanti altri celebrano il Natale, anche se non ci credono. Quindi un giudeo devoto, un giudeo devoto, un ebreo devoto, è un'estrema minoranza. E una volta che sono stato in Israele, ho sentito un discorso da un uomo. Lui voleva rispondere a cosa vuol dire essere giudeo. Io credo che il discorso durava forse un'ora, un'ora e mezza. Insomma, ha parlato del popolo ebraico, degli ebrei. Ecco, un ebreo è così, un giudeo è così, il giudaismo è molto complesso, il suo discorso aveva questa forma, questo senso. Qual è la definizione dell'essere giudeo? Ha dato tutto il suo discorso a quest'uomo in Israele e poi ha detto, non lo dimenticherò mai, il popolo giudaico sono gli unici e l'unico popolo che sul pianeta Terra sono definiti da quello che non credono. I giudei non credono che Gesù è il Messia. Ovviamente ci sono eccezioni, ci sono persone che credono, giudei che credono Gesù sia il Messia, però il 99% del popolo giudeo ebraico non riconosce Gesù come il Messia, perché la definizione dell'essere giudeo oggi è che tu non credi che Gesù è il Messia, nonostante il tipo di giudeo che tu sia, più ortodosso, meno, ed è per questo che Israele è ancora in ribellione oggi, ed è per questo che noi sosteniamo che la profezia ancora non è stata adempiuta e alla fine dei 490 anni Israele non sarà più in ribellione. Dunque la profezia, il decreto inizia al 5 marzo 444 prima di Cristo, perciò guardiamo di nuovo il versetto 25. Versetto 25. Sappi dunque, dall'ordine dato, ci saranno 7 settimane e 62 settimane. Fermiamoci qui, perché questo è un passo molto tecnico. Qui abbiamo un'espressione tecnica. Dio entra molto nei dettagli. Qui ci viene detto che dall'inizio, quando diciamo l'orologio inizia, parte, se vogliamo, da quel momento fino al tempo in cui Gesù, il principe, ci saranno 7 periodi di 7 e 62 periodi di 7 che insieme fanno 69 periodi di 7. Se facciamo la matematica, il calcolo arriva a 483 anni. 483 anni. Quindi ricordatevi, tutto il tempo, il periodo è 70 periodi di 7, 490 anni. Ma qui al versetto 25 ci viene detto dal tempo che c'è, viene dato l'ordine, alla fine del ritorno del Messia sono 483 anni. Ecco qualcosa di affascinante. Certi uomini, molti uomini, iniziando con un certo signor Robert Anderson, hanno fatto calcoli dal momento in cui il decreto fu dato, Neemia 10, hanno contato 483 anni secondo il calendario ebraico e arrivano tutti alla stessa conclusione, lo stesso giorno, il 30 marzo, anno 33 dopo di Cristo. Ecco la cosa incredibile, perché quel giorno lo riconosciamo come la Domenica delle Palme. La Domenica delle Palme, quello è il giorno, l'ingresso trionfale di Gesù quando su un puledro entra in Israele. E vi ricordate? Zaccaria, il profeta, dice che Gesù verrà umile sul puledro, non su un stallone, cavallo, simbolo di vittoria, ma lui verrà umile. Quindi dall'inizio della profezia, Neemia 2, all'arrivo del principe Messia, 483 anni, arriva proprio il calcolo, arriva al giorno stesso. Al giorno stesso non lo dobbiamo manipolare, facciamo solo la matematica, arriviamo allo giorno della venuta di Gesù, la Domenica delle Palme. Perciò Gabriele dice a Daniele, devi comprendere che dal momento dell'ordine fino all'arrivo del Messia ci saranno 7 settimane, 62 settimane, finché le mura siano ricostruite. Gerusalemme verrà ricostruita dopo la cattività. Gesù entra in Gerusalemme, l'ingresso trionfale nei Vangeli, in una Gerusalemme ricostruita. Quindi facciamo una pausa momentaneamente. Sulla base di questa profezia, sulla base di questa profezia. Voglio che capiate come Gesù fa allusione a questa profezia. Guardate Luca 19, noi tenete il vostro posto in Daniele 9, ma guardate Luca 19. Gesù entra su un puledro, l'ingresso trionfale, in Luca 19, versetti da 28. Gesù entra nella città, guardate ciò che Luca dice al versetto 41. Quando Gesù si avvicinò, guardò la città e pianse al di sopra di Gerusalemme. Facciamo una pausa prima di procedere. Non abbiamo nessuna verità, se vogliamo, nei Vangeli che Gesù sorride. Gesù sicuramente era un uomo molto gioioso, piaceva ai bambini. I bambini volevano stare intorno a lui, sappiamo come i bambini sono difficili, certe volte sfidano, non sono così contenti intorno ad adulti, ma Gesù si dimostra un uomo molto gioioso, anche se non è descritto questo esplicitamente, ma invece abbiamo due dichiarazioni riguardo il suo piangere, e tutte e due volte che piange accaddero tutti e due vicino, presso l'uno l'altro, nei passi, nei Vangeli, nel tempo. Quindi uno di questi è proprio qui. Se stiamo venendo da Gerico, salendo verso Israele, perché la topografia sale, e vediamo Gerusalemme all'arrivo della salita. Probabilmente tutte le foto che voi abbiate visto di Gerusalemme furono scattate dal Monte degli Ulivi. Gesù sale, vede la città e piange. L'altra occasione, sappiamo, lo sapete sicuramente bene, in Giovanni 11, quando Gesù è davanti alla tomba di Lazzaro, l'amico suo, e la dichiarazione in Giovanni 11, Gesù pianse. Lui avrebbe risuscitato Lazzaro dalla morte, non stava piangendo perché Lazzaro era morto, ma i profeti dissero di Gesù, vi ricordate? Sarebbe un uomo di cordoglio, un uomo di riconosciuto dal pianto, la tristezza, un uomo di dolori. E quindi in Giovanni 11 abbiamo Maria e Marta, le due sorelle, e sono vedove, o sono donne non sposate, single, scusate. Quindi hanno perso il loro fratello, donne single che perdono il fratello hanno perso tutto il loro guadagno. Non c'era programmi, insomma non c'era una pensione in quei tempi. Quindi perdere Lazzaro vuol dire perdere il fratello e perdere anche il loro guadagno per la vita, sostegno. Erano devastate, loro sono frantumate se vogliamo in Giovanni 11. Gesù piange, Gesù simpatizza con il loro dolore. Dunque, ecco un'altra occasione, Luca 19, dove Gesù piange quando guarda Gerusalemme e dice al versetto 42: se tu sapessi, almeno oggi, e non ignorate questa prossima frase, oggi, almeno oggi, ciò che occorre. Gesù in sostanza sta dicendo: questa era la vostra giornata. Gesù dice: tu, Gerusalemme, avresti dovuto riconoscere questo giorno. Tu lo devi riconoscere, uno, perché i profeti avevano detto che il Messia verrebbe a voi su un puledro umile e mansueto. Quindi avrebbero dovuto riconoscere Gesù in quel momento. Ma avrebbero dovuto in secondo luogo riconoscere, ricordarsi di quello che Gabriele ha detto a Daniele al capitolo 9. Loro avrebbero dovuto fare la matematica, cioè letteralmente quello che Gabriele ha detto a Daniele dall'inizio del decreto Neemia 2, 483 anni il principe Messia vi sarà presentato. Gesù dice, versetto 42, Luca 19, voi avete mancato il giorno della vostra visitazione, lo stesso, l'esatto giorno che è stato profetizzato da Gabriele, l'angelo. Se tu avessi riconosciuto il giorno che è necessario per compiere la pace, vi ricordate? Il Messia è colui che è portatore di pace, pace tra il popolo e Dio. Gerusalemme completamente all'oscuro, ottusa. E perciò versetto 42 dice, ma ora è nascosto ai tuoi occhi, poiché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, ti accercheranno e ti stringeranno da ogni parte. Abbatteranno te e i tuoi figli dietro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. Gerusalemme, dovevi conoscere questo tempo. Se tu avessi preso sul serio Daniele 9, tu avresti saputo. E pensateci, anche se non avrebbero conosciuto il giorno esatto, se avessero fatto la matematica, avrebbero detto, ah, siamo vicini, perciò Gesù dice al versetto 42, voi avete mancato il vostro giorno, al versetto 44 avete mancato il vostro tempo, quindi tu verrai distrutta, non ti verrà lasciato pietra su pietra. Gesù fa riferimento alla distruzione di Gerusalemme nell'anno 70 dopo Cristo, proprio pochissimi anni dopo questa profezia. Quelle pietre ancora sono lì presenti sul Monte del Tempio, una parte di queste pietre di cui i Romani hanno distrutto nell'anno 70. Come ha detto Gesù, Giuseppe Flavio, lo storico giudaico, ha detto che 1.1 milioni di giudei sono morti durante quella distruzione nell'anno 70. Gesù voleva donargli la salvezza, è venuto per salvarli, ma loro erano orgogliosi, colti dal loro proprio orgoglio, la loro religione, e hanno mancato il giorno della loro salvezza. Perciò questo passo io credo che sia un'incredibile illustrazione che dimostra come letteralmente Gesù si aspettava che le persone credessero in Daniele 9, perché dopo l'ingresso trionfale in Gerusalemme, sul giorno delle palme, voi l'avete mancato e sarete giudicati. Quindi tornando in Daniele 9, per continuare quella profezia. Quindi Gabriele dice a Daniele, dopo 483 anni, il principe Messia verrà, e poi, versetto 26, ci sono altri dettagli. Se non ho una lavagna vicino a me, però se avessimo veramente una lavagna potremmo proprio descrivere una sorta di schema del tempo. L'inizio fino a 483 anni, Gesù arriva a Gerusalemme, poi se segui cartine e la storia a livello cronologico, tu dici, aspetta, Gabriele ha detto 490 anni, ha parlato solo fino adesso di 483 anni, quindi mancano 7 anni. Dunque, versetto 26, dopo le 62 settimane, ricordatevi il versetto precedente, 7 settimane, 62 settimane. Quindi, dopo i 483 anni, versetto 25, possiamo riassumerlo così, l'inizio, Neemia 2, 483 anni più tardi, la Domenica delle Palme, dopodiché, dopo questo evento, il Messia verrà tagliato fuori. E l'espressione vuol dire mettere a morte, il Messia morirà. Ma non morirà per lui stesso, per se stesso. La morte sua non era per se stesso. Lui non aveva bisogno di morire, non ha mai peccato. Giovanni 8, chi di voi potete convincermi di peccato? Chi di voi, dice ai farisei, potete sottolineare un peccato nella mia vita? Quindi il Messia morirà dopo questi 483 anni, ma non per se stesso. Ecco di nuovo dove Dio si aspetta che noi leggiamo la sua parola con attenzione. E il popolo del principe che verrà non fa riferimento ad un principe, fa riferimento al popolo del principe che riceveranno questo principe. A proposito, se avessimo tempo, torneremo a Daniele 7 e Daniele 8, che questo principe che avverrà è la stessa persona che cristiani spesso fanno riferimento, i credenti riconoscono come l'anticristo. L'anticristo? L'anticristo era una persona così conosciuta, non solo a livello della sua identità, ma la sua storia, il suo scopo era così conosciuto fin dal principio della storia della Chiesa, cioè anche nei tempi biblici. Giovanni scrive al capitolo 2, vi ricordate? Prima Giovanni, figlioli miei, voi conoscete l'anticristo, parafrasando. In altre parole, il popolo già è consapevole del fatto che nel futuro verrà un uomo chiamato l'anticristo. E come sapevano, come avevano questa informazione? Lo conoscevano dal libro di Daniele. L'anticristo viene menzionato in Daniele e nel libro dell'Apocalisse. Infatti Gesù neanche sul discorso sul Monte degli Ulivi, Matteo 24, che parla riguardo la fine dei tempi, non menziona l'anticristo in quel passo. Ora, parla di quello che l'anticristo farà quando parla dell'abominazione della desolazione, secondo Daniele. Quindi nel passo più chiave della fine dei tempi riguardo Gesù, del discorso di Gesù. Quindi il mio punto, il principe che verrà. Ancora oggi i credenti fanno riferimento a lui come l'anticristo, è stato già menzionato al capitolo 7, verrà menzionato al capitolo 8, ma non è lui. Al capitolo 9, versetto 26, parla del popolo. Il popolo del principe che verrà distruggeranno la città e verrà come un'ondazione e ci saranno altre guerre e desolazioni. Quindi il popolo, versetto 26, questo chiaramente è un riferimento ai romani. Non c'è dubbio, perché sappiamo che i romani storicamente hanno distrutto la città di Gerusalemme, hanno distrutto il Tempio. Erano i romani. I romani erano il bastone, se vogliamo, il castigo di Dio, lo strumento che Dio ha usato come castigo. È affascinante come Dio usa i nemici del suo popolo, gli assiri, i babilonesi, i romani, contro il popolo suo stesso. Quindi il popolo, al versetto 26, è un riferimento ai romani. Quindi il popolo del principe, non il principe, distruggeranno la città e il santuario, e la sua fine sarà, ci sarà un'indonazione, insomma, la città verrà distrutta secondo un'inondazione. Il popolo verrà distrutto. Guardate il versetto 27. Egli al singolare, di nuovo, guardate, adesso non stiamo parlando del popolo, stiamo attenti. Egli, il principe che verrà, ponetelo, fissatelo in mente, l'anticristo è il termine che molti credenti usano. Era anche il termine che molti credenti usavano al primo secolo, prima Giovanni 2:19. Figlioli miei, avete sentito che l'anticristo sta per venire. Quindi l'anticristo, egli, versetto 27, stabilirà un patto con molti per una settimana, un periodo di 7. Dunque, guardatelo e pensateci bene, guardiamolo secondo il pensiero, immaginiamolo. Dio inizia con Neemia 2, 483 anni, fino alla Domenica delle Palme, il giorno esatto, poi il tempo si ferma. Abbiamo ancora 7 anni rimasti a questa profezia, ma il tempo rimane fermo e in pausa, diciamo, perché due eventi devono accadere prima che questo tempo riprenda: la morte del Messia e la distruzione di Gerusalemme. Tutte e due queste cose sono accadute. La morte del Messia capita 5 giorni dopo la Domenica delle Palme, la distruzione di Gerusalemme capitò circa 37 anni dopo la morte di Gesù. Perciò questi due eventi capitano, adesso l'orologio riprende. Cosa inizia la ripresa dell'orologio, del tempo, insomma? Guardate il versetto 27. Egli stabilirà l'anticristo, un patto con molti per una settimana. Quando l'anticristo stabilisce un patto con il popolo di Israele per 7 anni, questo è ciò che inizia di nuovo il tempo verso la fine. Questo è ciò che inizia i 7 anni, gli ultimi 7 anni. Ricordatevi, vi ricordate alla fine, abbiamo sentito prima, alla fine dei 490 anni, Israele sarà finalmente salvata, sarà finalmente tornata a credere nel Signore, la loro ribellione cesserà. E dunque 7 anni, nella metà dei sette anni lui porterà a termine il sacrificio e le offerte. Cosa ci dice? Dunque ci dice due cose. Dunque la prima parte dei 7 anni Israele sta di nuovo offrendo dei sacrifici. Se l'anticristo terminerà i sacrifici nella metà dei 7 anni, non ci sono sacrifici oggi, perciò in quel periodo Israele inizia a rioffrire sacrifici. Oggi Israele non ha tempio, non può offrire sacrifici. Molti giudei religiosi vorrebbero offrire sacrifici. C'è un gruppo di giudei zelanti oggi che si chiamano i giudei del terzo tempio, e vanno ogni anno alla Corte Suprema di Israele oggi e fanno appello affinché Israele possa posare la pietra angolare sul tempio, quella pietra che rappresenta proprio la pietra fondamentale del tempio. Ogni anno la Corte Suprema respinge questa richiesta. Io sono stato al gruppo di questo terzo tempio, hanno già gli abiti, hanno gli strumenti, le pale, hanno le tazze, hanno tutti gli strumenti, hanno anche il candelabro, $3 milioni, questo candelabro d'oro, hanno tutto già pronto per costruire il tempio adesso, sul monte del tempio, ma non gli viene permesso dal governo. Loro vogliono offrire dei sacrifici di nuovo. Naturalmente non credono in Gesù come Messia, non credono che lui è il loro agnello sacrificale, vogliono loro stabilire i loro sacrifici. Questo versetto ci dice, versetto 27, che nel futuro, quando questo uomo di peccato, che Paolo lo chiama uomo di peccato, Giovanni lo chiama anticristo, Daniele lo chiama piccolo corno, sono tutti sinonimi, quando lui stabilisce un patto di 7 anni trattato attraverso la prima parte, a Israele verrà permesso di restaurare il loro sistema sacrificale, che è un'altra prova dal libro di Apocalisse che ci sarà un altro tempio sul monte del tempio. Paolo lo sottolinea in Seconda Tessalonicesi 2, Giovanni lo sottolinea in Apocalisse: i giudei di nuovo offriranno i loro sacrifici. Ma a metà dei 7 anni lui alla metà dei sette anni porterà fine ai sacrifici. Lui proibirà, fermerà i giudei dall'offrire i loro sacrifici. Nei primi 3 anni Israele è il suo alleato. Quando stabilisce un patto con loro, forse li protegge, non lo sappiamo, ma dopo, arrivati alla metà dei 7 anni, lui li rinnega, in altre parole li tradisce. Paolo in Seconda Tessalonicesi 2 dice che l'uomo del peccato si stabilirà nel Tempio dichiarandosi Dio e richiederà che gli uomini lo adorino. Lui si presenterà come Dio e coloro che rifiutano di adorarlo, lui li distruggerà, li ucciderà con più zelo che mai. Ecco perché Gesù dice in Matteo 24, in quei tempi sarà peggio di quello che è stato mai visto. Quindi dirà, parafrasando, se voi siete sui tetti delle vostre case, non tornate in casa per prendere gli abiti, fuggite, fuggite le montagne. Gesù ha detto, pregate che non dovete fuggire durante l'inverno, pregate che non sia sul sabato. In Israele, il giorno del sabato, tutto si ferma. Se vuoi prendere un treno, un autobus, un aereo sul sabato, non si viaggia. Anche se tutto il paese oggi non è religioso, comunque continuano ad onorare il sabato. Pregate, che Gesù dice, perciò pregate se state allattando neonati, pregate che non capita durante questo periodo. Perciò qui Gabriele dice a Daniele, quest'uomo di peccato, questo uomo futuro, questa guida futura, stabilirà un patto di 7 anni, ma a metà del patto lui interromperà il patto. Ora, ci è voluto molto tempo per arrivare qui a questa spiegazione, ma ecco perché adesso, quando con questa profezia possiamo capire i tempi in Apocalisse, tempo e metà tempo, 42 mesi, 1260 giorni. Quando l'Apocalisse menzionerà questi tempi, noi sappiamo da Daniele che fa riferimento agli ultimi 7 anni, la tribolazione degli ultimi 7 anni. Perciò Daniele 9, guardate sempre il versetto 27, l'ultima frase, e dice, sulle ali, versetto 27, delle abominazioni verrà un devastatore, devastatore. È la stessa frase che Gesù menziona in Matteo 24. Dice, quando vedrete l'abominazione della desolazione, menzionato da Daniele. Sulle ali delle abominazioni, Daniele 9, 27, verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli, finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Il senso vuol dire che questa tribolazione continuerà finché Dio compie la salvezza del suo popolo. Ecco perché adesso voi possiate capire come Paolo dice in Romani 11, e dunque tutta Israele sarà salvata. Ecco il riassunto di Paolo in Romani 11. Non stiamo dicendo che ogni giudeo nel tempo verrà salvato in quel momento. Paolo sta semplicemente guardando al futuro sulla base della profezia e dice, quando tutta Israele, dopo il castigo della fine dei tempi, quando i giudei ribelli verranno estirpati dal popolo, in quel momento Zaccaria dice, loro guarderanno colui che hanno trafitto e piangeranno come coloro che fanno cordoglio per un unico figlio. Dio compierà quello che ha deciso per Israele. E la chiave a tutto questo è un periodo non solo di 7 anni, ma più specificamente di 3 anni e mezzo. Tempo, tempi e metà tempo. 42 mesi, 1260 giorni. E ascoltate, Giovanni si aspetta che noi lo sappiamo quando leggiamo il suo libro, perché Giovanni farà riferimento a questo periodo di 3 anni e mezzo, 42 mesi, 1260 giorni. Gesù si aspetta che noi ascoltiamo e leggiamo, sappiamo di questa verità. E per questo in Matteo 24 dice, quando vedete l'abominazione della desolazione, ma riferito da Daniele. Quindi Gabriele vuole che Daniele comprenda questo, Dio vuole che noi comprendiamo questo. Gesù si aspettava che il popolo a Gerusalemme durante i suoi tempi credessero in questa profezia, avete mancato la vostra visitazione, dice. Giovanni si aspetta nell'Apocalisse che noi e tutti i lettori sappiano questo, perché fa riferimento ai 3 anni e mezzo. E noi dovremmo saperlo perché l'abbiamo già in Daniele. Perciò i 70 anni, 70 periodi di 7, guardate la vostra dispensa, i 77, parliamo dei 7 anni della tribolazione finale. Spesso molti credenti fanno riferimento a questo 7 anni finale, la tribolazione. La tribolazione dei 7 anni divisa a metà dalla desolazione dell'abominazione per 3 anni e mezzo più severi, che alla fine dei 7 anni risulteranno nella salvezza di Israele. Dio finalmente compierà quello che ha profetizzato, promesso ad Abramo nei tempi antichi. Dio ha un tempo. Quando parliamo della profezia, quando parliamo del libro di Apocalisse, vediamo il contesto di tutta la Bibbia, ha un unico piano. Il piano comprende il mondo, quel piano include noi gentili, ma al centro di questo piano è il suo popolo Israele. Quindi Dio salverà Israele e, come abbiamo visto prima, in precedenza, Apocalisse 20, lui gli darà il loro regno di 1000 anni, come ha promesso. Dunque, lungo le scritture ebraiche non ha detto mai la durata del regno. Il leone si siederà con l'agnello e la conoscenza del Signore ricoprirà tutta la terra. Nessuno dovrà dire nel futuro in quel regno: conoscete il Signore. Ci sono numerose descrizioni del regno lungo l'Antico Testamento, lungo le scritture ebraiche, ma non ci viene mai detto la durata. In Apocalisse invece sentiamo per la prima volta la durata. Il motivo che lo dico prima della nostra prima pausa: alcune volte credenti, cristiani, accuseranno altri credenti, accuseranno, lo so perché è successo a me, diranno: Brian, voi premillennialisti, voi che crediate nel regno letterale di Israele, voi credete questo soltanto perché c'è solo un capitolo nella Bibbia, l'Apocalisse 20, che è pure figurativo. La mia risposta: se l'Apocalisse 20 non fosse nella Bibbia, io comunque crederei nel regno millenniale, perché il regno è spiegato in tutta la Bibbia, in tutto l'Antico Testamento. Perciò il nostro credo nel regno millenniale di 1000 anni non dipende da Apocalisse 20 soltanto, ma viene spiegato da tanti altri passi, soprattutto nei profeti nell'Antico Testamento. Apocalisse ci dice soltanto la durata, e Dio compierà questo regno per via della sua promessa fatta ad Abramo, Genesi 12, 17, 22. Ecco la storia della profezia. Va bene, credo che abbiamo alle 15:30 la prima pausa.